trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Bentrovati e bentrovati a questa nuova puntata delle Dita nella Presa. Oggi è domenica 21 gennaio. Inizieremo a brevissimo questa puntata di questa trasmissione che fa approfondimento tecnologico. Lo facciamo da qualche annetto, sempre la domenica sera dalle 21. Una volta andavamo in onda una domenica ogni due, ora stiamo cercando di essere più regolari, ma chissà. Io fossi in voi continuerei a non scommettere sulla nostra regolarità. Potete telefonarci appunto per partecipare a questo toto puntualità allo 06 49 17 50, e potete anche scriverci alle dita nella presa @ondarossa.info. E quindi andiamo anche adesso ad aprire i microfoni. Non ci ha preceduto Milan Tabberia, ma speriamo di ritrovarli la domenica successiva nell'avvicendarsi in questa radio che, vi ricordiamo, non vive né di pubblicità né di finanziamento di grandi gruppi, di partiti, ma invece dei vostri contributi. Quindi continuate a farlo e permettete a questa radio di vivere libera altri 50 anni. Allora, nella puntata di oggi parleremo di un classico di questa trasmissione, che è il copyright, direi.
E che palle, sempre le stesse cose.
Proprio così. Sono sempre le stesse cose, ma non so se qualcuno...
Per fortuna ci vengono incontro. Ce ne incontro il governo, sostanzialmente l'Agicom, eccetera, per dare un nome accattivante a questa cosa.
Sì, è vero, un nome che assomiglia ad un nome che già conoscevamo, no? Perché abbiamo già parlato del Privacy Shield, quindi da uno scudo che protegge la nostra riservatezza, no? Ed è sì, questo il concetto. E ora invece parleremo di uno scudo che protegge la nostra pirateria. Si chiama Privacy Shield. No, se quella di prima era Privacy, allora deve essere il Tracking Shield. Funziona?
Questo protegge in realtà dalla nostra pirateria. Almeno questo sarebbe.
A protegge altri.
Sì, protegge altri dalla nostra pirateria, e altri sono quelli coi soldi.
Ok, cioè, capito bene, noi siamo i cattivi.
Noi siamo i cattivi in questo caso. Sì. È la definizione che proteggiamo i poveri, diciamo, produttori, che sono
La Serie A di calcio.
La Lega Calcio non vi sembra bisognosa di aiuto?
Sì, l'hai vista, le grafiche, no? Pietistiche che
sì, effettivamente sono proprio
qual
scarsi.
È il risultato, no?
Effettivamente sono proprio scarsi, si vede che hanno difetto di soldi, sì, evidentemente.
Sì. Sì. Beh, devo dire, comunque le pubblicità buoniste, no, sullo spiegarci perché il copyright è male, non so se hanno mai imbroccata qualcuna in cui va dato però l'onore di dire vabbè, però in effetti questa era fatta bene. In genere erano sempre delle robe abbastanza trash, che comunque devo fare questo parallelo fortissimo tra il ma quindi se io mi vedo un film e non t'ho pagato il biglietto, quante famiglie mando sull'astrico, cioè, rispiegano tipo quante cose crollano in questo paese, cioè quante cose in questo sistema si basano sul fatto che io debba pagare 3 euro.
Non... Sì, diciamo, diciamo che poi se magari qualcuno riesce a impietosirti con i poveri attori indipendenti, eccetera, che non ricevono il giusto guadagno, se poi il soggetto bisognoso appunto è la Lega Calcio di Serie A, la cosa, diciamo, rasenta il grottesco, però è, diciamo, rasenta come già l'ha rasentato più volte. Vi ricordo che tempo fa c'è stato un governo in Italia che aveva tutte le intenzioni di detassare gli investimenti delle squadre di calcio come se fossero una onlus, praticamente.
Beh, in un certo senso, comunque, cioè alla fine, no, si fanno, sì, divertire tutto quanto il paese, no?
Quindi sì, certo,
e quindi
su una OUS va bene, LNL, che ho qualche dubbio.
Dici che c'è del lucro?
Potrebbe darsi. Vabbè, comunque, questa cosa qua che vi presentiamo, il Piracy Shield, in realtà è una cosa già sentita, nel senso che se ne parla già da mesi e mesi, perché sarebbe l'ennesimo sistema, mi permetto di dire l'ennesimo sistema definitivo, sì, nella retorica con cui viene presentato, diciamo,
facoltà.
Ovviamente è solo l'ultimo dei tanti ennesimi sistemi definitivi,
ma certo,
per risolvere il problema della pirateria. E in
che è un problema che sappiamo colpisce in particolar modo non soltanto la Serie A, ma in generale i quartieri più difficili, no, delle nostre città, quelli in cui, no, anche le istruzioni faticano ad arrivare, no, in cui c'è più, anche più disagio, più povertà, no, magari i minorenni. Ed è per questo, deduciamo, per questo ragionamento, che questo Piracy Shield ci è arrivato infilato dentro al DL Caivano.
Sì, ovviamente, perché
insomma, ricorderete sicuramente, no, la vicenda di violenza contro le donne molto forte di Caivano, no, che generò, insomma, diciamo, tante cose,
tra cui un decreto legge,
sì, misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. Chi è che qua è contro la sicurezza dei minori in tutti gli ambiti, incluso quello digitale?
Incluso quello digitale. E noi, sicuramente, essendo d'accordo con la sicurezza dei minori in tutti gli ambiti, non possiamo non notare il parallelo tra la sicurezza dei minori in ambito digitale e la protezione dei diritti delle trasmissioni degli eventi sportivi.
Comunque, magari alcuni calciatori sono minorenni.
Sì, potrebbe darsi, però però, diciamo, la legge in realtà è stata fatta ovviamente non per includere soltanto i calciatori minorenni, sarebbe stato un po' discriminatorio, vogliamo, questo è ageismo, se permetti.
Sì, sì, hai ragione.
Quindi, non proteggiamo soltanto i minorenni, ma a che ci siamo, proteggiamo le intere squadre, e a che ci siamo, proteggiamo tutta la società, e a che ci siamo, proteggiamo anche tutti gli eventi sportivi.
Sì.
Diciamo che si sono fermati qua, nel senso che questa legge, nonostante in realtà diciamo, è pensata per proteggere tutti i contenuti coperti al diritto d'autore, viene, diciamo, è stata pompata per gli eventi sportivi, cioè il target suo principale sono gli eventi sportivi, anche se per come è fatta riguarderebbe qualunque cosa sia coperta al diritto d'autore.
Eh sì, c'è stata forte proprio la partecipazione nella stesura, e vedremo anche poi nell'effettiva operatività della Serie A, no? Che ha una qualche, diciamo, forma legale, no? Che forse non si chiama neanche più Serie A, ma va bene, meglio, sono rimasto
Lega Serie A.
Ah, non si chiama tipo, vabbè, no, non dico cose che poi dopo mi sfottono che non so le cose del calcio, non va bene così. Quindi questo Piracy Shield è un ennesimo sistema con cui si può bloccare, però la caratteristica degli eventi sportivi, diciamo, è vero che per certi versi è generico, non è specifico della Serie A, però è vero che alcune delle indicazioni che contiene sono specifiche, questo sì, degli eventi in diretta. Cioè, questa legge ha la sua particolare efficacia nell'avere degli strumenti che funzionano bene per gli eventi in diretta. Infatti, gli eventi in diretta sono molto diversi dagli eventi, diciamo dal materiale culturale registrato, cioè tipo da un film. Perché sono molto diversi? Vabbè, si capisce, perché sono in diretta. Ma che cosa implica questo concretamente? Beh, implica il fatto che di un evento in diretta il grosso delle visualizzazioni avviene, guardate un po', in diretta. Mentre nel caso di un film, no, che esce, le visualizzazioni che ha sono molto spalmate nel tempo. Per carità, magari hanno un picco, no, nei primi 6 mesi da quando esce, però tra l'altro se il film è famoso continua ad avere visualizzazioni un po' sempre. Questo implica da una parte una grossa difficoltà tecnica, cioè io per esempio, no, sono sempre rimasto molto sorpreso e anche ammirato del fatto che si riuscisse a fare la TV pirata, perché comunque non è banale condividere, in senso trasmettere del video in diretta, una roba che ha dei costi, c'è della complessità, non vuoi aggiungere troppo ritardo perché, no, chiaramente non vuoi essere l'ultimo a sapere che la tua strada che la tua squadra ha segnato. Quindi ci sono una serie di difficoltà tecniche non banali. Tra l'altro, diciamo, la visualizzazione di filmati in diretta e più in generale in streaming è molto impattante, infatti anche ecologicamente, cioè è più complesso, e quindi questo si riverbera anche nell'impatto ecologico. Ma al di là di questo, che non è l'argomento di oggi, appunto, ha questa caratteristica che per certi versi ha reso più difficile la realizzazione di questi sistemi pirata, però da un altro punto di vista ha anche un grande vantaggio, cioè il tempo gioca a suo favore. Siccome i sistemi, diciamo, di contrasto alla diffusione di contenuti, no, quindi diciamo antipirateria come li chiamano, e tendenzialmente come funzionano? Il detentore dei diritti, eventualmente avvalendosi di società dedicate, trova magari, no, un film che è di sua proprietà, su cui vanta i diritti, chiede l'oscuramento del sito, e questo magari il giorno dopo avviene. E questo va sufficientemente bene per una visualizzazione non in diretta, appunto perché non è questione di minuti, no? Tendenzialmente i film vengono visualizzati su una scala lunga, e quindi questo va bene. Voi capite che se il sito che trasmette la partita in diretta viene bloccato tra 3 ore, la partita ormai è avvenuta. Sì, certo, per la prossima volta bisognerà trovarne un altro, però sostanzialmente basta ruotare prima di ogni grande evento, sì, che si vuole mandare in diretta, e poi dopo questo si verrà bloccati, però diciamo è un tasso di rotazione molto gestibile. Quindi il Piracy Shield prova ad intervenire proprio all'interno di questi limiti, dicendo bisogna bloccare molto in fretta.
Sì, dove molto in fretta è definito come entro mezz'ora.
Sì, che tra l'altro è un intervallo di tempo strano.
Sì, noi ragionavamo proprio sul fatto che questo intervallo di tempo di mezz'ora è strano. Allora, sicuramente è strano perché non blocca tutto. Cioè, nel senso, le cose particolarmente brevi non sono rischierebbero di passare indenni. Sì. Sicuramente, ovviamente, blocca le cose più importanti. Film, eventi sportivi che durano meno di mezz'ora
sono rari,
sono pochi.
Perché c'è poca possibilità di monetizzarli. Quindi, sì, se uno sport dura così poco, cambiano lo sport.
Sì, a proposito della Lega Calcio, ho provato a cercare di capire come si chiama, ma ho notato che, con grande mio scorno, sul sito della Lega Calcio di Serie A non c'è scritto chi siamo. Ah. Come se dessero per scontato che tutti sanno chi sono.
Assurdo.
Assurdo.
Assurdo. Non pensano davvero all'uomo medio della strada, che suppongo siamo io e te.
Che ignora che esista una Serie A di calcio. Comunque, dicevo, questa mezz'ora appunto è troppo... diciamo è una lunghezza definita, abbastanza lunga per le cose molto brevi, ovviamente troppo corta per gli eventi veri. Gli eventi veri sono quelli che sono quelli che si vogliono proteggere. D'altra parte, comunque, non è un tempo breve. Il Piracy Shield si dichiara, almeno così viene dichiarato dall'Agicom, come un sistema automatico. Cioè,
e del resto più o meno è difficile ipotizzare che non sia così, cioè dopo racconteremo nei dettagli come funziona, però adesso prendiamo alla larga, no? Tanto il concetto più o meno immagino che già si inizia a capire: si vorranno bloccare questi siti, non abbiamo ancora detto come, ma per bloccarli entro mezz'ora, qui saranno dei sistemi automatici.
Sì,
cioè...
l'intervento umano è troppo poco per un intervento umano, ma poi tra l'altro loro se lo vantano come evento, come cosa del tutto automatica, allora ci sarà un automatismo. Sarà tutto automatico, ok, ma mezz'ora per sistemi automatici, diciamo, in questa parte del secolo è un po' tanto. Cioè, queste le cose che dovrebbero succedere, che ora appunto vi spiego un maggior dettaglio, ma alla fine non è complicato, e sono cose che teoricamente dovrebbero bastare minuti anche minuti, anche se tu decidi di fare controlli incrociati o cose, diciamo, per evitare, per ridurre la probabilità di errore. Però in realtà 30 minuti sono assai. È vero che è presentato come un limite massimo, cioè un entro 30 minuti. Però è anche vero che se tu lo fai automatico, diciamo, 30 minuti sono lunghi.
Quindi, diciamo, viene il dubbio che magari hanno messo questo 30 minuti senza pensarci troppo, perché alla fine il decreto probabilmente l'hanno scritto, probabilmente sentendo qualcuno di questi partner, ma insomma, prima di avere tutte quante le specifiche tecniche, quindi magari
non sentendo, sentendo ambo le parti, no?
No, non penso. Non dici, inclusi le ambo le parti sarebbero i provider e la Slega o anche i pirati?
I fornitori di servizi, diciamo.
I fornitori di servizi.
I fornitori di servizi alternativi, direi.
Non so come mai non sono stati interpellati. Alla fine sono un'economia anche loro. Dice che no, bisogna ok con l'ecologia, ma non bisogna fermare lo sviluppo. Ma non ho capito perché ok con la legalità, ma si può anche fermare lo sviluppo.
Perché questa è discriminazione. Hanno detto, dobbiamo reintrodurre nei bilanci la prostituzione, che non mi ricordo che cos'altro, perché così l'economia italiana ritorna in attivo. Però questa no.
Questa no, non vogliono proprio metterla, ma andiamo a vedere come funziona questo meccanismo. L'idea è quella di fare un sistema, diciamo, privato, sostanzialmente operato dall'Agicom, ma Agicom che riceve, diciamo, in dotazione un ampliamento di personale dedicato, se non sbaglio di circa 10 persone per sviluppare questo sistema. Evidentemente non hanno molta fiducia che l'Agicom possa operare una roba del genere, diciamo, in house, e a cui viene anche supportata dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, che per quanto mi riguarda è alla sua prima operazione, diciamo, sì, nota al pubblico.
Sì, l'Agenzia per la Cybersecurity è una agenzia, diciamo, che nella forma attuale è sostanzialmente nuova, cioè nel senso si tratta di, mi pare quando era un anno e mezzo fa che hanno
nel lanciato. 2021 l'hanno fatta, agosto 2021,
due anni fa.
Tra l'altro, infatti torniamo sempre a parlare delle stesse cose, è proprio quando è stata fatta l'Agenzia per la Cybersecurity che, e qui torniamo, Carrai ci deliziò con la sua osservazione, non una minaccia assolutamente, del fatto che lui sapeva bucare gli pacemaker.
Notiziola che abbiamo dato l'altra volta.
Sì, notizia vecchia, ma era impossibile non citarla per l'argomento della volta scorsa. Quindi sì, diciamo, questa è l'Agenzia per la Cyber Security. Quando ho detto che la prima nota al pubblico non intendo dire che è un'agenzia, diciamo, dei servizi segreti, però, diciamo, no, nel senso,
sì, diciamo,
di questi
enti,
a volte compara la ribalta e la cronaca, sì, a volte no.
Questa agenzia è stata potenziata appunto per occuparsi di cybersicurezza e questa è la prima volta che appunto compare come attore principale in qualcosa appunto di noto all'esterno, ecco.
Sì, e quindi intendiamo, perché diciamo in teoria, no, lo scopo dell'Agenzia per la Cybersicurezza è quello di difendere il cosiddetto il perimetro di sicurezza nazionale informatico dell'Italia, così viene chiamato, che quindi deduciamo che include non solamente obiettivi strategici, no, come tipo, come ci avevano detto, no, tipo vi immaginate se i pirati mandano in tilt un ospedale, e in effetti molto male, ma vi immaginate se, nel senso, qualcuno può tipo far saltare la diretta della Serie A,
tragedia,
e evidentemente queste cose sono sulla stessa scala,
esatto.
Prendo atto.
Comunque, diciamo, c'è da dire che diciamo Agicom è agenzia della cybersicurezza, ma non sono proprio loro ad avere sviluppato il sistema.
No, è vero, si sono dedicati a degli esperti appunto sul tema della legalità, direi, e hanno chiesto una consulenza a, direi, alle persone giuste.
Sì, non
ho altre espressioni.
Cioè, in realtà la piattaforma, infatti, è stata realizzata da una startup che è collegata.
Che è già una cosa buona, no? Sì, cioè, io startup già mi sento meglio.
Certo, che è collegata allo studio legale Previti. Che quindi, diciamo, sicuramente come sicurezza e legalità sono ai primi posti, sono esperti nel settore.
Sono esperti nel settore, sì, sono uno studio legale, quindi senz'altro ne sapranno.
Sicuramente hanno difeso molte persone.
Sì, sì. Con successo,
sì, indubbiamente.
Vediamo, quindi ci sono, questi sono i soggetti, diciamo, che promuovono la piattaforma, E poi diciamo chi è che coinvolgono? Coinvolgono le altre parti in gioco, come diciamo con l'esclusione dei fornitori di contenuto che sono ingiustamente esclusi, e coinvolgono quindi soggetti detentori di copyright e soggetti che invece operano diciamo infrastrutture informatiche di vario tipo. Sui soggetti dentro del copyright, come abbiamo detto, la parte più grande è quella della Lega Serie A, anche se non è l'unica, immagino, anche se ecco, anzi no, guarda, qui c'è un elenco, no, di alcuni partecipanti, tra cui posso nominare Lega Serie A e Serie B, Lega Pro, Lega Pallacanestro, chi altro c'è? C'è DAZN, vediamo se trovo degli altri nomi che mi sembrano correlati, la Rai, c'è la Rai, può darsi che qualcun'altra delle sigle che ho davanti corrisponda ad una sigla diciamo di fornitori, ma più o meno avete un'idea, quindi soggetti che detengono direttamente il copyright degli eventi diciamo che sta proiettando. Ah, c'è anche Mediaset, scusate, era passata davanti agli occhi senza vederla, e altri appunto come Mediaset, DAZN o Rai sono dei soggetti che operano delle televisioni. Poi vabbè, diciamo DAZN è particolare, ma comunque alla fine insomma, più o meno sono delle televisioni. Quindi questi sono una parte dei soggetti e sono quelli da cui verosimilmente ci si può aspettare che arrivino delle segnalazioni. E poi ci sono gli altri soggetti, che sono quelli che operano dei servizi informatici, che sostanzialmente dovranno raccogliere queste segnalazioni e fare qualcosa. Qui arriva ovviamente, come potete immaginare, un po' il succo della nostra disamina. Infatti già il chi è molto importante, e adesso lo andremo a dire, e abbiamo anche qualche dubbio, e il cosa, anzi diciamolo insieme perché tanto sono inestricabili, cioè chi sono i soggetti e che cosa gli si chiede. I soggetti in ballo sono sicuramente gli ISP, che vengono definiti in una maniera fantasiosa, anche se non tra le migliori. Sono i prestatori di servizi di accesso alla rete, che sono quelli che tutto il mondo chiama provider.
Sì, ma comunque diciamo si capisce abbastanza.
Poi i soggetti gestori di motore di ricerca, devo dire qui si sarebbero potuti impegnare di più nel burocratese, per usare una locuzione più assurda.
No, infatti hanno usato questi termini normali.
E poi anche sono coinvolti i fornitori di servizi della società dell'informazione, coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali.
E con questo hanno recuperato sul burocratese.
No, la società dell'informazione, che bello. Come mi sento tornato alla mia giovinezza.
Non lo so, mi sento come se fossi su un'autostrada.
Dell'informazione
appunto.
O d'altro tipo. E questi soggetti, qua ci tengo anche a dirlo, eseguono il provvedimento senza indugio. Così dice la legge. Non so se è possibile indugiare, ma se poi comunque lo fanno anche indugiando, va bene lo stesso. Comunque, insomma, scherzi a parte. Chi sono sti fornitori di servizi dell'informazione? Noi deduciamo,
possiamo soltanto ipotizzarlo.
Deduciamo anche a esclusione, e perché insomma comunque capendo chi sono i soggetti in ballo, secondo noi si parla soprattutto delle CDN, sì. Le Content Delivery Network.
Forse intendono anche le VPN.
Forse vogliono anche le VPN.
Però non ne saremmo sicurissimi.
Questa le VPN è un grande punto interrogativo, dopo vi chiariremo anche perché forse li intendono. Ma anzitutto diciamo magari almeno due parole sulle CDN, che cosa sono brevemente, se non ti dispiace farlo tu mentre io cerco un'altra roba.
Le CDN sono le grosse reti, che CDN significa Content Delivery Network, sono sostanzialmente delle cose che si frappongono tra il... diciamo la vostra richiesta di accedere a un sito web e il sito web stesso. Loro diciamo quello che fanno è diciamo reindirizzare, bilanciare il traffico, evitare che si diciamo nell'accezione positiva, diciamo evitare che si sovraccarichino dei siti, oppure che avvenendo soltanto da diciamo delle richieste soltanto una parte geografica si sovraccarichino le reti, insomma sono una parte fondamentale dell'infrastruttura di internet per mantenere il sistema diciamo equilibrato e veloce. Se ci fate caso, quando soprattutto io questa cosa l'ho notata, si nota più facilmente quando fate i collegamenti dal cellulare, notate che spesso quando ci sono dei link, il link invece di puntare direttamente a un sito punta a qualche altra cosa con un indirizzo più lungo e più complicato, che se lo leggete dite: ma questo non è esattamente il sito a cui ero abituato a collegarmi, e quello è perché in realtà vi state collegando a una CDN.
Sì, questo potrebbe essere un segno, a volte questo sì. Qui è meno visibile. Fatto sta che le CDN gestiscono una quantità del traffico internet enorme.
Sì, diciamo che ormai il grosso, nonostante la vulgata voglia che il collegamento avvenga direttamente al sito, ormai in realtà la gran parte del traffico internet passa attraverso le CDN.
Sì, al massimo ci può essere il caso di molte CDN che solamente sono il sito, perché tu hai citato sì, il caso più tradizionale, no, del fatto di cui una CDN, diciamo, copre un sito, no, gli fai in un qualche modo da guscio, ma ci sono anche CDN, cioè uno opera un sito solamente mettendo i contenuti sulla CDN, cioè il suo sito è la CDN.
Sì, in questo caso diciamo che diventa difficile distinguere le due cose.
Sì, beh, diciamo che comunque il concetto chiave è che quando si parla di CDN si parla di un numero di aziende non particolarmente alto, cioè ce ne sono anche tantissime volendo, ma comunque non poi così tantissime, dopo daremo qualche numero in più per dare qualche indicazione, di alcune aziende molto grandi che gestiscono il traffico di tantissime altre aziende, ecco, al di là delle modalità. E questo è ancora più vero in genere nel caso dello streaming, perché fare streaming richiede una grande infrastruttura, e verosimilmente verosimilmente chiunque si appoggia ad una CDN, a meno che non è lui stesso la CDN.
Anche perché la CDN oggettivamente dal punto di vista tecnico permette di appunto fruire i contenuti diciamo meglio, sì, rispetto ad avere tutti i siti indipendenti, e poi appena c'è un'ondata di accessi a una stessa risorsa, diciamo, otterresti qualcosa di molto simile a un DDoS.
Sì, quindi, è un tipico fenomeno per cui
questa cosa la evita.
Un sistema di scala, cioè scala bene, perché loro, gestendo sempre tante richieste, possono mettere insieme tanti siti quali singolarmente avrebbero un andamento, diciamo, a picco delle richieste, cioè ovvero spesso ne richiedevano poche. Pensate, no, immagina di avere un sito che trasmette una televisione, no, legale, che sia legale o pirata, questo non cambia niente. Verosimilmente il traffico vostro ricalca come forma, no, delle statistiche del grafico, la forma tipica dell'ascolto, quindi avrà il suo picco in alcuni orari e sarà basso in altri. Questo vuol dire che voi avete un numero di ascoltatori medio che è X, però dovete calibrare la vostra infrastruttura per un numero molto più alto, perché quello che conta non è la media, il che vuol dire, da un certo punto di vista, che state sprecando molte risorse. Sì, è un sistema grande, chiaramente ammortizza molto.
Sì, questo sistema grande ed esteso su tutto il mondo. Quindi se noi ipotizzassimo una CDN fatta soltanto di canali televisivi fatti in questa maniera, sarebbe comunque bilanciata, perché se li pigli da tutto il mondo, alla fine avrai una copertura sostanzialmente media su tutta la giornata.
Eh sì, per quanto può darsi, no, che, cioè, magari il giorno che c'è Sanremo in Italia non c'è tale altra cosa in Brasile.
Però comunque, diciamo, in generale viene una cosa mediata
più o meno. Quindi, insomma, le CDN secondo noi potrebbero essere coinvolte, diciamo, sia perché dopo le troviamo tra i nomi alcuni di questi operatori di CDN, e sia perché oggettivamente tanto del traffico passa alle CDN, altrimenti non si capisce che sto sti fornitori di servizi della città dell'informazione. Però abbiamo anche detto,
ricordiamo che questa è una nostra ipotesi, di quello che stavano pensando scrivendo questa cosa.
Beh, è una nostra ipotesi, però è vero che nella lista di aziende che hanno coinvolto già si parla del coinvolgimento, anche se non sono stati presenti alle prime riunioni, nella riunione che nominano del 13 novembre, però si parla del coinvolgimento di Cloudflare. E Cloudflare è una di quelle aziende che, non dico monoservizio, farà anche tanti servizietti, ma sostanzialmente è solo una CDN, cioè mentre Google fa tante cose,
ed è una CDN enorme.
È una CDN enorme, è verosimilmente la più grande. Per capirci, appunto, Cloudflare, che fa solo la CDN sostanzialmente di lavoro, ha un fatturato di circa $1 miliardo. Okay. Akamai, che è un altro sistema che principalmente ha una CDN, ha un fatturato di $4 miliardi.
Quindi
è più grande in realtà, come fatturato quantomeno. E diciamo, tra le diciamo includendo anche quelle CDN che non sono proprio tanto grandi, si può arrivare magari a una trentina, magari si potrebbe anche dire che sono 100, però ecco, diciamo che sono un numero grande, così considerando la scala di internet non sono dei numeri molto grandi, e comunque le più famose sono meno di 10.
Sì, meno di 10, tra l'altro lo davamo prima con una distribuzione diciamo estremamente piccata, in cui pochissime fanno la quasi totalità del traffico.
Cioè Amazon, Akamai, Cloudflare si beccano una fetta enorme, poi sì, segue qualcun'altra che non se la batte con loro, ma comunque ha dei grandi numeri, Netlify, qualcos'altro, seguono proprio tutti gli altri.
Ma poi diciamo quello, quando andate attorno ai numeri,
cioè, siamo a 0,
ancora una cifra, ma alti già siamo scesi attorno allo 0, del mercato.
Quindi diciamo il numero di operatori non è gigantesco, ma penso nessuna di queste è basata in Italia.
No,
cioè operano in Italia perché una caratteristica delle CDN è il fatto proprio che che hanno server dappertutto. È una caratteristica, diciamo, chiave delle CDN, che le rende dei buoni sistemi, è il fatto che sono distribuite geograficamente,
perché come diciamo prima uno dei loro lavori principali è il sistema di bilanciamento delle richieste, di conseguenza devono essere distribuite per fare bene questa cosa.
Se ci pensate, quando tutti quanti si guardano il Festival di Sanremo e se lo guardano principalmente dall'Italia, se tutte quante quel traffico di rete andasse in Cina, sarebbe lunga la strada, perché in realtà internet è efficiente e tutto quanto, ma se tu i dati li metti vicini alle persone che vogliono vederli, fa prima, no?
Esatto, sì, ovviamente.
Costa meno tendenzialmente. Quindi loro quello che fanno è coprono una rete globale e i contenuti, in maniera più o meno intelligente, si spostano vicini alle persone che li richiedono di più. Questo, no, semplificandolo molto. Quindi la maggior parte delle CDN operano dappertutto e sicuramente operano in tutto il mondo, e diciamo moltissime di queste hanno i server in Italia proprio nello specifico. Quindi alcune di queste hanno comunque una presenza nel nostro paese. Dicevamo, tra i soggetti coinvolti ci sono anche le VPN oppure no? Allora, da un certo punto di vista niente lo fa pensare, tranne una sola cosa scritta nell'articolo 23, che però nomina proprio la parola VPN, quindi nel senso, però diciamo è l'unica parte in cui questo si osserva, e ve la vado a leggere. Che cos'è che dice l'articolo 23, che è lo stesso che vi stavamo leggendo prima? Quindi dicono che tutti questi soggetti, con da queste parole un po' fumose, eseguono il provvedimento senza indugio entro 30 minuti, disabilitando, arriviamo al cosa, la risoluzione DNS dei nomi di dominio, poi vi ricordiamo che cos'è, l'istradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati, e anche questo chiaramente ve lo spiegheremo, o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente. Tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell'accessibilità ai contenuti diffusi illecitamente, e quindi a titolo esemplificativo e non esaustivo i fornitori di VPN e di servizi di DNS aperti, dovranno dare esecuzione ai blocchi richiesti dall'autorità.
Quindi le VPN sono incluse, le mettono come esempio.
Lo mettono proprio come esempio.
E quindi diciamo vanno considerate pure loro.
Sì, dicono, ecco, l'unica cosa che mettono poi dicono, o comunque implementando misure che impediscano di raggiungere quel contenuto. Quindi dicono, non è proprio necessario che aderite per forza a Piracy Shield, però comunque il blocco lo dovete fare. Non so come altro si possa fare, ma così. Allora, io proverei magari ad andare, magari a mettere una musica,
magari,
e poi
magari ogni tanto.
Ma dopo andrei a guardare uno per uno le tecniche che sono proposte da questo provvedimento, e vediamo quali di quelle sono più minacciose, quali meno, e considerazioni varie ed eventuali. Il pezzo che vi andiamo a selezionare parla proprio del tema dei, diciamo, di come i pirati impoveriscono gli artisti.
Da cantare in Rai.
proposito di come diciamo il meccanismo del copyright protegga le persone che effettivamente fanno musica o quel che è. Dunque parlavamo delle tecniche proposte da questo Piracy Shield per arginare la pirateria. Guardiamole in ordine. Dunque, prima tecnica: disabilitare la risoluzione DNS dei nomi di dominio.
Che è una
tecnica
cosa
più tradizionale di tutte.
Sì, un po' vecchiotta, diciamo, che è la tecnica, diciamo, tra virgolette, standard ormai. Quando viene fatta, viene chiesta una sospensione di un sito, lo togli lo rendi non risolvibile via DNS.
Allora, quali sono i limiti di questa tecnica? La prima è che la risoluzione DNS non è proprio obbligatoria. In realtà tu puoi anche digitare l'IP a mano, e questo lo devi fare una volta per partita, in fondo non è una cosa incredibile da fare. Però è vero che la risoluzione DNS è un sistema chiave per permettere la rotazione, cioè verosimilmente, siccome questi sistemi vengono bloccati in continuazione, vorranno ruotare, quindi continuamente cambiare IP, no? Magari rincorrendo. Quindi se questi sistemi arriveranno a bloccare dopo 5 minuti, tu basta che cambi IP ogni 5 minuti, però devi spiegare al programma utilizzato dallo spettatore come fare a raggiungerti, e il DNS sembra proprio fatto apposta. Quindi bloccare la risoluzione DNS potrebbe anche essere un sistema utile per fermare la fruizione dei contenuti, se non che sembra molto difficile da fare.
Sì, perché diciamo, quando tu blocchi il DNS, se stiamo parlando con bloccare il DNS, di bloccare il DNS, i DNS locali, quali quelli che possono, diciamo, funzionare, essere messi, diciamo, in funzione dagli SP, comunque da fornitori di servizi locali, perché ci sono, e questo va bene, si può fare. Però peccato che di DNS ce ne sono tanti. I DNS sono una rete connessa di servizi, i quali ovviamente la stragrande maggioranza dei quali non sta in Italia, e alcuni di questi diciamo, cioè, hanno pure un ruolo particolare nella rete. Non è che certo stanno solo i DNS root, non stanno certo ad ascoltare, tra virgolette, diciamo, le richieste dell'Agicom.
Eh sì, già per i resolver, ecco, sono, diciamo, quelli intermedi che possono essere anche locali, la situazione è un po' chiara, perché c'è una sentenza in entrambi i versi. A novembre del 2022, proprio in Italia, c'è stata una sentenza che confermava che, di nuovo, Cloudflare doveva bloccare dei siti. È stata una notizia piuttosto nuova, perché in realtà in altri paesi si riconosceva il fatto che il resolver DNS è un ruolo neutro, che quindi non applica censure. Diciamo che lì la questione è dibattuta, però sicuramente l'accesso ai root server, quelli chiave originari, io mi aspetto che quelli a nessuno gli venga a mente di bloccarli, perché veramente si rompono delle cose su internet se si iniziano a bloccare
i server. Ma anche se fosse, io penso che i gestori del cloud server fanno una pernacchia a chi chiede semplicemente mi blocchi il root server.
Il root server... Spero che gli SP non blocchino root server, perché staremmo veramente alla frutta. Quindi, se hai root server bisogna comunque sempre dare accesso, gli utenti hanno sempre un modo per risolvere i nomi. Quindi la vedo complicata questa cosa. Certo, si può rendere le cose sempre un pochino più complesse, però francamente questa non è che complica tanto.
Sì, non complica tanto, è semplicemente metti un ostacolo che comunque è facilmente aggirabile, cioè c'è il fatto che serve uno sforzo non nullo per aggirarlo, ecco.
Sì. Sì. Poi vediamo altro provvedimento: bloccare l'istradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati nell'elenco, cioè nell'elenco che gli danno sostanzialmente la serie A.
Diciamo è uno step successivo. Qua stiamo parlando che già abbiamo identificato il sito che trasmette, quindi l'indirizzo IP, quindi non ci stai più utilizzando il nome, non stai più usando il DNS, mi devi bloccare l'istradamento. Questo lo possono fare gli SP mettendo delle, diciamo, le regole di firewall sulle loro reti, quindi si può fare facilmente.
Si può fare facilmente. Qui il problema, semmai, è che si rischia di fare grosse sciocchezze. Non è detto, però magari sì. Perché, non so, no, se avete, diciamo, ascoltato una persona, tipo noi o anche altro, avete studiato dei libri di rete che vi spiegano come funziona la rete, in genere si fanno delle grosse semplificazioni, e si potrebbe pensare che su un IP principalmente cioè un solo soggetto, quindi se io lo blocco, blocco quella persona lì. Se quella persona principalmente ha un sito in cui trasmette film pirata, io ho bloccato i film pirata. E questo è vero, ma non è vero. È vero, ma se non che ci sono le CDN. Cioè, è verosimile che gli IP da cui proviene questo streaming potrebbero essere IP condivisi tra migliaia di servizi.
Sì, perché le CDN funzionano in questa maniera.
Eh sì, perché no, appunto aggregando, no, si mette su un solo server, su un solo IP, tante risorse, che è anche una cosa efficiente e intelligente da fare. Ma questo vuol dire quindi che quando mi arriva un IP, è vero che io su quell'IP ci ho visto un film, magari su quell'IP ci sta il sito dell'INPS, magari su quell'IP ci stanno no, dei contenuti, ci sta Airbnb, no? Ci siamo guardati, insomma, grandi clienti, no, delle più grandi CDN, e ci sono dei nomi.
Microsoft.
Cioè, ci sta la
e quindi gli aggiornamenti del tuo sistema operativo.
Ecco, ci sono insomma, quindi diciamo che uno, quando, se io fossi l'ISP, mi arriva un IP da bloccare, io magari lo guarderei tre volte questo IP per dire tipo aspetta, di chi è? Perché se questo IP è condiviso, bloccarlo è un'operazione problematica, molto molto pericolosa, che può causare gravi disservizi sulla rete.
Diciamo che l'unico modo per evitarlo sarebbe avere la collaborazione delle CDN.
Eh sì, quindi poter dire tipo, quando io vedo che viene usato un IP, controllo. Se è di una CDN, allora non blocco l'IP, ma chiedo alla CDN di bloccarlo, e faccio invece il blocco tramite IP solamente se è di un soggetto essenziale che io considero sacrificabile. Cioè, alla fine, no, se io quando blocco qualcuno, è vero che c'è qualche vittima collaterale, ma se io posso reputare che non è abbastanza grave, quindi no, che sti cavoli, peggio per te, allora sì, lo puoi anche fare, ma altrimenti devi operare ad un livello successivo e devi chiedere la collaborazione di chi ospita, di chi gestisce quell'IP, che probabilmente saranno delle CDN. E quindi il blocco tramite CDN, che qui viene nascosto dietro un mare di parole, adottando misure tecnologiche organizzative necessarie per rendere non fruibili, bla bla bla, ma che io suppongo che voglia dire togliete quel sito dalla vostra infrastruttura. Mm-hmm. Ecco, quanto è fattibile questa? In termini tecnici è senz'altro facile da fare, però non è detto che tutte le CDN abbiano voglia di collaborare.
Anche perché sempre ricordiamoci che la legge italiana agisce sullo Stato italiano, e CDN hanno dei nodi in Italia, ma non sono italiane.
Eh no, quindi come dire, qui c'è da chiedersi, allora può darsi che alcune CDN, o magari anche tutte, questo lo scopriremo, vogliano comunque mettersi nella lista dei buoni e quindi magari accetteranno di farlo nonostante non sia necessario. Però sicuramente mi sembra interessante chiedersi, ma qual è l'altrimenti? Cioè, metti che una di queste CDN non vuole collaborare, e mo che facciamo? Perché da un certo punto si potrebbe dire anche tipo, ah, e chi non vuole collaborare lo blocchiamo. Se non che, in senso, dipende, perché comunque se uno dice, ah, no, se non collabori ti blocchiamo, e poi blocchi mezzo internet, può darsi che ci fa una brutta figura la CDN, ma può darsi anche che ci fa una brutta figura lo Stato italiano.
È sicuro che la Stato italiano fa una brutta figura, magari la fa anche la CDN.
Quindi diciamo che è un braccio, potrebbe anche essere un braccio di ferro, diciamo che se volessero le CDN più grandi potrebbero fare a braccio di ferro e impuntarsi e dire tanto non te la accolli
diciamo che se si mettono d'accordo due o tre di queste grandi società, diciamo l'alternativa,
anche solo una di quelle tra le più grandi cinque,
sì, l'alternativa è non avere più internet, e penso che uno stato come l'Italia non si possa permettere di non avere più internet ormai.
Sì, sostanzialmente. Quindi, volendo, qui il braccio di ferro lo potrebbero fare. Poi chi lo sa, no? Mi immagino sempre un braccio di ferro molto corto e molto di fuoco.
Sì, certo, perché io, lo Stato potrebbe perdere tutti i servizi. D'altra parte, le CDN potrebbero avere dalle loro che, se si mettono in queste condizioni, rischiano di perdere clienti.
Eh sì, perché quindi, naturalmente, vaglielo a spiegare, no, ai tuoi clienti che hanno perso, no, per un'ora di disservizi, perché magari è solo per un'ora e poi dopo annullano l'ordine, per un'ora di servizi hanno perso molti profitti, molte entrate, e mo vaglielo a spiegare che era, perché però è colpa dello Stato italiano, no, e che la decisione secondo te era tecnicamente sbagliata. Penso che non la prenderebbero bene, anche perché in genere hanno delle SLA, no, dei Service Level Agreement, con cioè che in genere indicano per quanta percentuale, diciamo, qual è il tempo massimo per cui il servizio può non funzionare.
Sì, esatto.
E spesso veramente si tratta di soglie di livelli di funzionamento molto molto alti, cioè tipo di servizi spesso sotto il minuto per anno, ecco, questo è il livello del, quindi voi capite che se in uno stato ti bloccano un'ora loro vanno fuori da queste soglie di servizio correlate. E quindi se le cose sono della CDN, dipende se le CDN vogliono collaborare, non è detto che vogliano, ma può anche darsi di sì. Fatto sta che per ora non l'abbiamo ancora vista al tavolo, cioè nel tavolo c'erano solo tanti servizi e non si è ancora capito che vogliono fare le CDN. Se invece lo streaming provenisse da un IP, diciamo, sparuto, cioè tipo che tu ti prendi un server, lo metti magari, no, anche fuori dall'Europa, no, in una giurisdizione che reputi che ti tuteli, quindi poniamo in Russia, vabbè, è stato che ti tutela perché rispetto alle copyright, magari alle cose del copyright italiano, ritieni a torto o a ragione che ti tutela di più. Però questo invece è molto facile da bloccare per un internet service provider, e quindi contro questo tipo di scelta tecnica questa mossa sarebbe una mossa efficace. Un caso simile a quello delle CDN, ma forse anche, non lo so se anche più strano, è diverso, è quello delle VPN. Perché ricordiamo cos'è che sono le VPN. Una VPN agisce come una specie di tubo no? con cui tu ti colleghi in maniera sicura ad un nodo che tipicamente sta fuori dal tuo paese, cioè non è necessario questo, però nella pratica in genere si fa così, che sta in un punto che tu ritieni buono, quindi tu fai un tubo tra dove sei tu e un punto meglio, quindi diciamo che tu ti fai un tubo tra Roma e New York, esci fuori quindi da New York con questo tunnel e poi è come se stessi su una rete statunitense, quindi le regole di censura sono quelle statunitensi, che verosimilmente non blocca le parti della serie A così rapidamente, e quindi sei a posto. E a questo punto, no, bisognerebbe chiedersi, ma quindi se una VPN, però notare che mentre la CDN ospita i contenuti, quindi sostanzialmente se una persona trasmette dei film in maniera senza copyright, senza averne diritti, sopra una CDN vuol dire che ne è un cliente di quella CDN. Sì. Quindi è abbastanza intuitivo dire, se quella persona è un tuo cliente, io ti posso ordinare di smettere di fare affari con lui, perché gli affari in questione sono affari illeciti.
Illegali, sì.
Però il caso della VPN è diverso. Il cliente della VPN è la persona che va su internet e che poi accede a tutto internet. Poi in genere la VPN non si mette a fare filtro di cosa quella persona fa su internet. È difficile dire che è responsabile dello gestire la censura in un altro paese, perché comunque quei soggetti non sono suoi clienti, perché le VPN sarebbero tecnicamente in grado di farlo, diciamo, se volessero, questo sicuramente, se non che in genere il loro modello di business si basa sul non farlo, cioè se le VPN si mettessero a filtrare i siti pirata avrebbero perso il 90% dei loro clienti. Sì. E quindi questo immagine VPN non vogliono farlo. A questo punto uno c'è da chiedersi, e quindi che facciamo con queste? Meglio. Che facciamo? Le VPN, accettiamo il fatto che chi le usa ha un modo per aggirare tutto, però in genere le VPN qualche euro lo costano e quindi questo scoraggia l'uso?
Ma direi secondo me no, perché anche perché l'uso delle VPN è abbastanza facile, ed esistono VPN che ormai sono quasi auto, cioè che anche un utente, diciamo, a bassa competenza tecnologica può utilizzare, e che diciamo esistono pure quelle gratuite, nel senso che magari per una funzionalità premium ti offrono
quelle gratuite di base, ti tracciano, però esistono.
Però esistono, il fatto che l'utente medio che vuole guardarsi una partita in streaming,
certo,
di solito non è tanto interessato a essere tracciato quanto interessato a scappare dal controllo dello Stato. Quindi magari accetta di barattare i suoi dati per una cosa del genere.
Qui proviamo a immaginarci un braccio di ferro. Notiamo che per le VPN, nonostante ovviamente ci sono VPN più famose di altre, non ci sono le quote di mercato e l'importanza che hanno i servizi di CDN. Cioè, se inizi a bloccare delle VPN, non è che crolla internet. Quindi, senz'altro, lo Stato italiano, se vuole, può bloccare le VPN che non gli piacciono. Se nota che una VPN non fa la censura, potrebbe bloccarlo e questo non causa un danno infrastrutturale gigantesco. Senz'altro, come dire, da una parte vorrei dire che sarebbe una brutta pubblicità perché darebbe l'idea di uno stato antidemocratico. Poi mi rendo anche conto che dire tutto questo faceva ridere qualche anno fa e fa ridere ancora di più detto oggi, perché forse se erano queste le attenzioni, diciamo, dei nostri governanti, allora tutto sarebbe molto diverso. Diciamo che bloccare le VPN, ecco, è il tipo di provvedimenti che quando l'ha iniziato a fare la Russia le persone non l'hanno preso come una politica qualsiasi, una politica come le altre. In genere si considera una mossa molto aggressiva, molto liberticida, perché è un controllo indiscriminato, cioè qui si sta bloccando. Le VPN hanno molti usi legittimi e bloccarle solamente perché permettono anche degli usi illegittimi diciamo, può essere una mossa problematica.
Sì, è problematica, è una di quelle cose che negli anni si è sempre parlato, perché ci sono ovviamente soprattutto chi ci guadagna più soldi che vorrebbe queste azioni draconiane, però dall'altra parte il concetto appunto di limitare una libertà perché questa libertà potrebbe causare una cosa illegale, anche se non è detto, non è una cosa che generalmente nel diritto dei paesi democratici viene accettata. Comunque, diciamo.
Però, diciamo, niente poi ci sorprenderebbe fino in fondo. Però, diciamo, ecco, per adesso non si parla di questo. Diciamo, sicuramente in questi provvedimenti non è chiarito qual è il problema se quei soggetti non lo fanno. Un'altra differenza importante è questa. Cloudflare, come le altre CDN, come dicevamo, benché magari abbiano la loro sede fuori Italia, però comunque operano in Italia, quindi non sono soggetti che possono essere del tutto estranei alla giurisdizione italiana. Le VPN sì, perché comunque tu magari sei un servizio di VPN che sta in Brasile, ma manco lo sai che in Italia c'è questa roba. Tu hai un mercato, c'hai dei clienti, offri un servizio e non hai nessun server in Italia, quindi è anche un po' più difficile legalmente, cioè il blocco lo puoi fare lo stesso, eh? L'Italia se vuole blocca un IP brasiliano, chiaramente solo dall'Italia, però lo fa facilmente. Però da un punto di vista del dire che questo è giusto è un po' meno chiaro, perché questo servizio non ha, senso, diciamo, non ha niente a che fare col suono italiano, e quindi perché mai dovrebbe associarsi a questa piattaforma Piracy Shield in cui bisogna accreditarsi, avere le credenziali, passare da un ministero italiano, cioè se una VPN brasiliana fa questo, così per ogni paese del mondo, ma
questa cosa non l'abbiamo detta, ma Piracy Shield funziona con un account sostanzialmente da generare sul sito dell'Agicom, che serve per le segnalazioni per permettere questo scambio di segnalazioni tra chi nota una criticità e chi la dovrebbe risolvere. Ora, ovviamente una società straniera non ha il minimo interesse a essere accreditata per questo scopo, quindi soprattutto le VPN, che sono società piccole, che appunto stanno tutto all'estero, per quale motivo...
Le VPN, volevi dire.
Le VPN, sì. Per quale motivo dovrebbero... diciamo associarsi a questa cosa, cioè, perché cosa che prevede un lavoro, cioè nel senso dovremmo metterci delle persone a controllare attivamente questo,
sì, a fare le pratiche, sì, accreditarsi, no? E poi dopo implementare un sistema che recepisce automaticamente
per
tutto. Questo è un costo,
per intendersi. Quando sono andato sul sito dell'Agicom, ora ci torno, mentre tu dici qualche altra cosa.
Sì, mentre dico qualche altra cosa.
Se non erro, ti devi accreditare con lo SPID, che già questo è un problema che, diciamo, ora controllo bene, vediamo che possibilità ci sono.
Ah, vedi, non ci avevo nemmeno provato ad andare sulla pagina dell'accreditamento.
Comunque, ecco, dico, a prescindere, volevo, diciamo, c'era un'altra cosettina che volevo sottolineare, che è il fatto che noi abbiamo detto le criticità delle VPN, le CDN, le criticità diciamo in generale col DNS eccetera, però a prescindere c'è anche una criticità molto più di fondo che si applicherebbe anche nel caso in cui funzionasse tutto, come se ipoteticamente tutte le CDN e le VPN collaborano, i DNS collaborano e i root server sono tenuti a parte da questa cosa. Comunque ci sarebbe una criticità. La criticità è che questo automatismo alla fine si basa sull'identificazione di un preciso sito da cui si ottiene lo streaming. Ma esattamente come un automatismo può essere fatto dalla parte di chi vuole combattere la pirateria, un controautomatismo si può fare alla parte di chi trasmette il segnale.
Ah, tu mi stai dicendo che alla rotta dal gatto e al topo ci rimettono tutti, se ho capito
esatto.
bene.
Esatto, cioè nel senso che comunque diciamo, una volta che viene segnalato, identificato un sito con un indirizzo IP eccetera eccetera, ci vuole poco a chi trasmette ad accorgersi che questo sito è stato bloccato, che il suo sito, il suo DNS, insomma quello che è stato bloccato, è effettuare una variazione di indirizzo IP per esempio.
Eh sì, sì, ma potrebbe anche non aspettare nemmeno di essere bloccato e semplicemente
ruotare
a prescindere.
Esatto.
No, quindi è un sistema che ruota, senz'altro questo aumenta il costo, no? Quindi dell'operatività di questa rete, quindi mi sembra che qui il gioco che si sta facendo, no, è quello per cui prima che il grasso dimagrisca il magro muore, tu dici beh, ma tanto alla fine noi siamo più grandi, abbiamo le spalle più coperte e possiamo sprecare energie in questa cosa, invece no, così asciugheremo diciamo, i margini per chi opera questi servizi in maniera illecita. Non lo so se i conti al riguardo sono giusti. Però ecco, diciamo, se certo è tutto quello, però non è che è un problema concettualmente irrisolvibile. Ma come dici tu, ruotiamo da una parte, ruotiamo dall'altra.
Esatto, è un problema molto risolvibile, tra l'altro che risolve molto quello che forse è quella cosa, è una delle cose che diciamo si vuole evitare maggiormente, che sono appunto questi servizi fruiti via internet. Perché casomai gli unici che potrebbero avere problemi sono quelli che fruiscono questi servizi tramite tipo dei decoder, perché diciamo sapete certo. Oltre ai stiamo parlando appunto delle partite di calcio che dicevamo, ci sono molti che seguono queste partite non pagando, non cercandosi siti internet, ma pagando qualcun altro che gli dà una sorta di decoder che è
uno scatolozzo proprio, che è uno cioè scatolozzo decoder che non te lo installi, è uno
sì,
scatolozzo.
È un apparecchietto che si connette ai siti internet in questione e ti permette di guardare sul televisore praticamente.
Cioè, di fatto è un computer, intendiamoci.
È un computerino
però
che
lo danno tutto in scatolato.
Sì, sì, è l'equivalente di un decoder, è un computerino che si collega al televisore e ti permette di guardare la cosa. Ora questi qua, essendo in generale bloccati e non avendo la programmazione tra virgolette accessibile all'utente, questi sì che potrebbero essere diciamo danneggiati da questa cosa, ma si tratta comunque di una frazione minoritaria, e tra l'altro della frazione minoritaria forse meno, si tratta probabilmente di quelli che colpiscono la parte meno, come dire, acculturata tecnologicamente della popolazione, c'è da dire.
Sì.
Però comunque si tratta di una frazione piccola, perché la maggior parte di chi vuole accedere a questi siti pirata in realtà ci accede coi browser.
Sì. E comunque ammesso che anche questo poi sia così tanto impattato, perché immagino che questa scatola, questo computer probabilmente ha un modo, cioè da qualche parte l'hai presa, quindi c'è sì. una persona di fiducia che tu conosci, a cui forse gliela puoi ridare e quello ristalla le cose giuste e poi te la ridà.
Cioè, esatto.
Non escluderei anche che questo sia possibile.
No, questo diciamo infatti non lo escludo neanche io, la questione è che probabilmente questa cosa la ottieni con cioè diciamo che all'inizio c'è qualche problema, perché immagino che chi ha fatto questi computerini, li ha configurati all'inizio, non abbia pensato a questa cosa semplicemente.
Sì, chissà, poi magari scopriremo che invece hanno un meccanismo di upgrade automatico e quello sarebbe un momento meraviglioso, no? In cui scopriamo quanto sono state fatte bene le cose da chi vendeva i pezzotti. Insomma, questo per dirvi. Vai.
Io
però faccio fatica a fare questi lorem ipsum, poi mi interrompi spesso, però prego, dimmi questa dello speed perché sono molto curioso.
Perché io andando sul sito non vedo Eidas.
Non vedi Eidas, che è il sistema europeo.
E vedo speed e CIE. Quindi assumo che chi si possa loggare debba avere o una carta d'identità elettronica italiana o uno speed.
Lo speed
italiano.
È possibile farselo se non sei residente in Italia?
Non lo so, io supponevo che sì, che gli altri usassero Eidas, onestamente.
E che comunque è solo europeo, nel senso, non è che tutto il mondo è in Europa. C'è
no,
anche una parte di mondo che è fuori dall'Europa, per motivi loro che noi non sappiamo. Sì, sicuramente sarebbe almeno più grande. Però ecco, questo fa capire come alcuni soggetti insomma, vabbè, perché vabbè, magari un sistema glielo fanno pure, magari fanno un altro canale per soggetti che tecnicamente non possono avere lo speed, però questo vi dà un po' l'idea del fatto che alcuni soggetti da cui sembra non richiedersi degli adempimenti, non è mica chiaro come mai farebbero ad adempire, e se davvero qualcuno ragionevolmente si aspetta che chi esercita delle VPN in tutte altre parti del mondo poi davvero si metta ad implementare questi servizi. Insomma, è difficile fare pronostici in questo campo perché la realtà ci ha sempre sorpreso, però a me sembra di poter dire che il sistema, come molti di questi sistemi che dovevano essere definitivi, non è che, insomma, non posso dire che questo sistema sia, no, come a volte ho letto in alcuni commenti, secondo me un po' frettolosi, no, una buffonata che non cambierà niente di niente. È chiaro che ogni volta che arrivano dei provvedimenti che cambiano i termini della questione, questi possono essere un colpo grosso per la diffusione di contenuti libera, e va anche detto che questa diffusione di contenuti libera, che in genere viene chiamata pirateria, in questo momento tanto libera non è, nel senso che se abbiamo visto delle fasi in cui lo scambio di contenuti peer-to-peer era davvero sostanzialmente peer-to-peer, cioè è vero, c'erano anche dei gruppi più dedicati che lo facevano in maniera più professionale, ma gruppi che avevano quello come, diciamo, una davvero fonte di soldi, sono state cose così, è una roba che è arrivata in tempi più recenti. Più recenti parliamo comunque degli ultimi 10 anni, non l'altro sì. Ieri. Però diciamo che sicuramente lo scenario, la diffusione di contenuti è questo. E da questo punto di vista, infatti, queste mosse tendono ad essere più efficaci, perché se tu rendi più difficile il farci soldi, chi era lì soltanto per farci soldi ovviamente se ne va. Mentre se fosse rimasta una rete alimentata da appassionati, da persone che dicevano: ma sai che c'è, ma io l'abbonamento me lo sono fatto, ma voglio comunque condividere in modo che anche le altre persone possano vedersi la partita, tanto a me che mi costa, allora secondo me sarebbe stato paradossalmente più difficile. Cioè è vero che ovviamente una rete amatoriale può mettere in campo soluzioni un po' meno impegnative, però è anche vero che ha molti vincoli in meno, no? Diciamo, non deve per forza andarci sopra con i soldi e cose del genere. Quindi in effetti, per lo scenario che concretamente noi abbiamo davanti, queste cose secondo me hanno delle potenzialità di dare una battuta d'arresto non definitiva, che però forse nel breve termine potrebbe anche rallentare e rendere più complicato il vedere le partite. Mi sembra che il sistema sia comunque sostanzialmente, abbia questo bug cruciale nel meccanismo del DNS, cioè siccome il DNS non mi aspetto che davvero lo si riesca a bloccare, allora da lì è possibile implementare queste rotazioni in maniera tutto sommato semplice, quindi perché adesso il DNS si propaga in tempi estremamente rapidi, mentre una volta no, il DNS era molto lento, ma ormai da molti anni il DNS è molto rapido, quindi mi aspetto che lì ci sia un vulnus dell'intero sistema. Mi sembra che forse la parte più forse più potente, non ci siamo dimenticati, l'abbiamo nominata all'inizio ma poi l'abbiamo dimenticata di riguardare tra le implementazioni effettive di questo blocco, ovvero la cancellazione dal motore di ricerca, perché Google ha già chiarito che questo lo farà, e questa penso sia una mossa molto potente, perché in pratica le persone, le informazioni spesso le pescano da lì, o forse immagino che questo sposterà ancora più informazioni su Telegram, che secondo me invece continuerà a fare come gli pare.
Sì.
Non l'hanno citato nessuno perché secondo me si aspettavano che se glielo chiedevano non avrebbe collaborato, e quindi chissà, magari Telegram prenderà il posto di Google anche per queste cose, ma comunque la collaborazione di Google non sarà poca cosa. Ecco, secondo me sarà un contributo grosso a questa associazione benefica, no? Anche loro quindi collaborano con una Onlus che sarebbe dovuta essere la Serie A, quindi anche loro sono in un certo senso una Onlus, deduco.
Ok, che direi, dici? Un altro po' di musica?
Sì, però stavolta ci prendiamo uno stacco più lungo, visto che andremo poi a cambiare argomento in maniera un po' più lenta. Questo sono i Model 500, cioè come si dice? Il... Che è finita la musica? È finita la musica, è finita la musica. Ma metà non tanto, però. Vabbè, è finita la musica, ma invece, in senso, su internet ce n'è ancora tanta di musica. Era tanto fine della nostra playlist, non in generale. Infatti, ci sono molte persone che discutono meglio di come ottenerla. Ne discutono spesso su una piattaforma che per certi versi ha davvero alcune, no, sezioni deprecabili. Non sempre da parlarne bene.
Non è certo una piattaforma delle nostre scelte, però esiste ed è molto usata, soprattutto negli Stati Uniti.
Sì, sì, sì. E diciamo, però va detto che sulle cose tecniche tende a essere a volte utile. Stiamo parlando di Reddit, sì. Piattaforma che deve il suo, senso, come dire, che è famosa per essere collegata a Anosvarz, ma non sono sicuro che Anosvarz apprezzerebbe com'è diventata, però tant'è.
Sì, Reddit, su Reddit le persone parlano di tanti argomenti, alcuni più leggeri, altri più pesanti, e parlano anche di pirateria. In particolare ci sono molti che parlano, cioè che
ne parliamo anche noi qua.
Sì, che affermano di avere fatto dei download, che consigliano agli altri tipo piattaforme.
Midomani, c'è pieno di gente comunque millanta, no? Esatto. Io una volta una rissa, ho fatto quello, non ho fatto quella un altro. Se dovessi, la gente dovesse denunciare per quello che dice,
sì, figurati. Però diciamo c'è chi ci prova. Ovviamente ci sono varie compagnie che producono film che periodicamente denunciano più o meno tutti alla ricerca di compensazioni economiche.
Sì.
Allora, negli studi è successo praticamente che queste compagnie hanno, loro denunciano essenzialmente i service provider, sì, perché permettono agli utenti di, cioè non fanno niente se gli utenti fanno downloadano qualcosa.
Sì.
Ora sta avvenendo
una pratica negli Stati Uniti e in altri paesi anche molto più diffusa che da noi, dove è virtualmente inesistente.
Sì. Quello che fanno, diciamo, invece quello che è successo praticamente è che queste compagnie, nell'ambito di queste cause, hanno chiamato in causa anche Reddit, dicendo: ah, su Reddit la gente appunto millanta di avere scaricato materiale, consiglia software, consiglia cose, noi vogliamo che queste persone che hanno dichiarato di scaricare materiale illegalmente e che abbiano consigliato agli altri appunto modi per farlo, vengano identificate. Questa è una cosa che succede, cioè sa, più volte. La cosa si è sempre conclusa con qualche corte che gli diceva no, perché parlare di una cosa non è la stessa cosa che parlare di un reato non è la stessa cosa che commettere un reato, anche se tu mentre parli dici io ho commesso il reato. Appunto, gente che millanta ce n'è molta. Se dovessimo mettere dentro tutti quelli che hanno millantato di aver fatto una cosa illegale, saremmo pieni di ragazzetti quindicenni dentro le carceri.
Sì, e questo quindi non è un motivo sufficiente per chiedere dei dati, questo, no? Sì. Questo è il punto, perché chiaramente è vero che uno potrebbe anche chiedere, vabbè, però possiamo fare delle indagini in base a quelle affermazioni. Cioè sì, ma questo non è sufficiente per andare a richiedere dei dati.
Sì.
E però, diciamo,
però quello che è successo,
l'accanimento continua.
Sì, l'accanimento continua. Quello che è successo, che è la novità, la notiziola che vi stiamo dando è proprio questa, è che forse questa volta ce l'hanno fatta, nel senso che ultimamente hanno cambiato la richiesta. Mm-hmm. Invece di chiedere a Reddit di identificare gli utenti, è stato richiesto di avere i log degli indirizzi IP corrispondenti a quelle conversazioni, dicendo che questa cosa non lede i diritti del diritto alla parola degli utenti. E sostanzialmente quello che hanno sostenuto davanti alla corte è che loro non intendono perseguire gli utenti, ma gli interessa questa cosa per...
Anzi, gli vogliono inviare a casa...
Sì, pacchetto regalo.
Un pacchetto regalo, sì.
Non intendono perseguire gli utenti, ma questa cosa, gli indirizzi IP, gli serve per identificare quali sono i service provider che hanno concesso agli utenti
di collegarsi a Reddit,
per colpire quelli,
perché magari è vero che queste persone dicono ah, io ho scaricato, magari l'hanno anche fatto davvero, ma chi dice che l'hanno fatto dalla stessa connessione, no? Cioè magari il messaggio l'hanno mandato mentre stavano all'università, ma non per questo era dall'università, no, magari l'hanno mandato mentre erano
ovviamente una cosa che fa qua tutte le parti,
sì.
Però il fatto è che stavolta sembra che siano propensi, almeno sembra che una cosa,
un dato personale dato ad un soggetto privato, almeno non so se è un dato personale anche negli USA, in Italia sicuramente l'IP è un dato personale
e non lo so se
quindi un conto è dire in un processo viene usato dall'autorità giudiziaria e un conto per me è dire e quindi lo chiamo ad una parte terza che non c'entra niente con nessuno dei soggetti coinvolti solo perché difende una persona che detiene il copyright su qualcosa, magari quello ha scaricato qualcos'altro.
Esatto.
No? Perché poi c'è anche questo. Sì, è vero, le persone dicono anche: ah, io ho scaricato molti film, ma chi lo dice che io ho scaricato proprio i tuoi film?
Esatto.
Quindi.
Comunque dico, su questa cosa, a quanto pare c'è una corte che ha consentito di mandare avanti la richiesta. Qui Reddit si è opposta di nuovo. Però qua. Diciamo appunto la cosa sta andando avanti e quindi staremo a vedere che cosa succede, però questa è una cosa pericolosa perché diciamo forse è stato trovato un modo per appunto riuscire a ottenere dei dati da Reddit. E niente, quindi passiamo alla successiva notiziola
a proposito sempre di prateria. Notavamo un dato, però vediamo poi con quante cose va a sbilanciare nelle conclusioni. Cioè, ovviamente vi siete resi conto che il mondo della fruizione dei contenuti video, no? È passato da una fase in cui il peer-to-peer erano le forme dominanti, poi si è passati alla fase della visualizzazione tramite siti, sì, tendenzialmente pirata, poi Netflix è arrivato e l'ha sbancato perché ha proposto ad un prezzo che almeno in questa parte di mondo non è un prezzo incredibilmente alto e ha delle condizioni abbastanza vantaggiose, un'offerta abbastanza ben recepita. Quindi molte persone che prima i film li vedevano in streaming hanno detto ma sai che c'è? Diamogli questi, sì, quanto sei, vuole, 10 euro?
Sì, esatto. Io questa notizia diciamo ve l'avevamo accennata anche una volta scorsa, questa evoluzione che c'è stata nel mondo della fruizione dei contenuti.
E anche la volta scorsa vi notavamo come poi questa di Netflix ovviamente l'hanno imitata in tanti, quindi le piattaforme, se Netflix rimane la più famosa, ce ne sono varie altre anche di caratura comunque medio grande, quindi c'è sicuramente Amazon, ma c'è anche Google, insomma con il marchio di YouTube, più anche altre, c'è anche qua di Disney, ce ne sono altre, insomma il mercato si è frammentato e sostanzialmente ben poca gente si abbina a tutte le piattaforme, nonostante queste piattaforme non sono equivalenti perché hanno un'offerta di film diversa. E quindi è del tutto ragionevole che una persona abbonata ad una piattaforma potrebbe voler vedere un film che in realtà è su un'altra piattaforma. E quando questo capita, in genere tende a non abbonarsi all'altra piattaforma, semplicemente vedrà quel film da piattaforme di streaming illegali. Quindi in realtà, tra l'altro, le persone che vedono i film in maniera pirata non sono un altro gruppo di persone rispetto a quelle che invece si abbonano, sono in buona parte anche lo stesso gruppo di persone, semplicemente non tutte le persone pagano sempre tutte quante le cose che vedono separatamente con un abbonamento dedicato.
Sì, questa cosa praticamente ha creato un vantaggio concorrenziale di Netflix.
Eh sì.
Questa è la notizia strana.
Perché? Perché benché tutti quanti gli utenti di una piattaforma spesso vedono in maniera pirata quelle di altre piattaforme, però siccome il grosso ce l'ha Netflix, il grosso delle persone tende a dire io mi abbono alla più grande e poi le altre se mi capita me le vedo in streaming. Quindi questo sistema paradossalmente ha amplificato i meccanismi diciamo di massa critica comunque già presenti, per cui tutte le persone tendono ad andare istintivamente sulla piattaforma più grande che c'è e quindi Netflix è in proporzione impattata di meno dalla pirateria, il che non vuol dire che non sia colpita, che non sia e soprattutto che non cerchi di spremere ancora di più anche quella parte. Infatti Netflix comunque si lamenta e come della pirateria, però va detto che sostanzialmente in questa fase la pirateria sta avvantaggiando il più grosso, esatto, visto che il modo
sta
di fruizione,
un fenomeno di selezione naturale.
Sì, sì, però in una forma, no, molto diversa, no? Se, no, pensa, diciamo, pensa a quando secoli fa, no? Noi avevamo i CD, no? Penso, e altri oggetti simili che non vi stiamo a descrivere. Io tendevo a dire, io il CD magari di un gruppo che conosco, no? Per cui, no, magari vado al concerto, me lo compro, mentre quello del gruppo famoso, ma che me ne frega, ma quello me lo masterizzo, dico per dire, perché sono un mitomane.
Sì, poi certo, io, di quelli poi che fanno affermazioni non basate sulla realtà,
sono cose che racconto. E quindi in realtà, no, in questo senso io nel mio piccolo quindi erodevo di più dal soggetto più grande, no? E invece preferivo contribuire di più al soggetto piccolo. Qui invece sta avvenendo il contrario. Dopodiché dobbiamo chiarire che il piccolo è Disney, quindi
sì, diciamo,
il piccolo non è esattamente,
cioè non stiamo parlando del produttore indipendente con il suo blog contro Netflix,
sì, che va in giro con una telecamera sulla spalla, no? Esatto. È Disney contro Netflix, sì.
Comunque cambiamo argomento completamente lungo le notiziole, per diciamo una notizia che ci viene dalla Serbia. Praticamente quello che è successo è che diciamo la Apple è una compagnia che non si fa gli affari suoi, chiaramente
questo lo sappiamo,
ha dato il via a una serie di notifiche diciamo globalmente, non soltanto ovviamente su alcuni paesi, globalmente, per quanto riguarda il rischio di attacchi da parte delle istituzioni statali ai propri cellulari, quindi agli iPhone. E in Serbia sono arrivati questi avvisi dell'Apple.
Cioè gli avvisi sono stati globali, ma non è che l'hanno mandato ad ogni utente, l'hanno mandati dove ritenevano.
Sì, dove ritenevano, ovviamente. Sono avvisi, insomma, diciamo, con uno scopo globale, cioè che tutto il mondo poteva essere avvisato. E ci sono stati degli utenti in Serbia che hanno avuto questo, diciamo, questa segnalazione. Perché l'hanno avuta? Perché a quanto pare è venuto fuori da uno studio che ha coinvolto la Share Foundation, Access Now, Citizen Lab e riportato anche da Amnesty International.
Che sono tutti quanti nomi con una ottima reputazione. Share Foundation è più piccolina, in realtà più specifica serba, ma comunque con un buon nome. Tra l'altro una volta li intervistammo anche da queste parti tanto tempo fa. Sono tante comunque gruppi con una ottima reputazione nell'ambito dell'analisi, diciamo, di malware e simili, e come si dice, attacchi sponsorizzati da stati ai danni, diciamo, di persone della società civile. Quindi ho nomi molto con una buona reputazione. E che cosa ci dicono?
Ci dicono che effettivamente hanno confermato la presenza di fenomeni di spyware, probabilmente di stato. Non sono stati riusciti a identificare qual è lo spyware che è stato utilizzato.
Sei sicuro?
Almeno guardando uno degli articoli,
perché io ho uno degli articoli aperto avanti, forse è lo stesso, e dice separatamente Amnesty International ha identificato prove che lo spyware Pegasus è stato utilizzato, hai ragione,
su altre persone
sempre in Serbia, quindi su quello non si è capito, su altre sempre in Serbia hanno trovato Pegasus. Questo è un sospetto, ma non una prova.
Pegasus è il famoso software di cui abbiamo parlato un sacco di volte, dell'NGO, la società
NSO.
NSO, scusa.
NGO, sei entrato nella retorica salviniana, tu. Ah, vedo, sì, che hai fatto.
A forza di sentirla.
Hai fatto dei corsi di neolingua e ora. Poi dopo ci farai uno dei tuoi elenchi.
Certo. Comunque, appunto, il software dell'NSO, la società italiana di cui abbiamo parlato un sacco di volte. Quindi, diciamo, quella la notizia qua è che anche in uno stato europeo, probabilmente non il massimo come stato liberale, però comunque uno stato in cui non si avevano notizie di notizie abbastanza, diciamo, diffuse di operazioni diciamo di controllo statali note, ecco, anche in Serbia quindi ci sono cose di questo tipo. Diciamo quello, il dato risale a fine novembre dell'anno scorso. Quindi bisogna fare attenzione anche a quello che succede in questo, appunto, in un paese europeo che normalmente non era stato mai, diciamo, non erano state verificate cose di questo tipo. L'unica cosa che sulla Serbia è, diciamo, si è potuto sempre dire il fatto che comunque c'ha molti legami con la Russia, però finora non ci sono stati fenomeni come quelli avvenuti in Russia.
Sì. Andrei avanti, sempre parlando di sorveglianza e dintorni. Questo qui è una ricerca molto tecnica, una di quelle cose che io mi chiedo sempre se poi davvero usano queste cose, anche se sembrano molto molto minacciose. Si tratta di una osservazione di un modo di usare la fotocamera senza poter usare la fotocamera,
in modo singolare,
un modo singolare, cioè probabilmente immagino sì, chiunque sappia che i telefoni hanno da molti anni le fotocamere da entrambi i lati, no? Una è quella per farsi selfie e l'altra è quell'altra, sugli smartphone l'ho visto fare raramente, anche se qualche volta magari sì, sui laptop molto di più. A volte le persone bloccano anche, no? Ci mettono una pecetta sopra al coso della fotocamera, così sei sicuro che non puoi essere visto in quel momento. Ma in realtà c'è anche un altro sensore, che è il sensore della luminosità, che viene utilizzato tra le altre cose per regolare la luminosità dello schermo, cioè quello riconosce quanta luce c'è nell'ambiente, e più luce c'è nell'ambiente tendenzialmente più luminoso è lo schermo, però vabbè, volendo ci fa anche altre cose. Ma è quello invece, in genere non disabilita mai nessuno, è più nascosto e viene tenuto sempre acceso, anche perché immagino che da un punto di vista tecnico abbia un consumo di risorse irrisorio, cioè rispetto a una fotocamera che comunque ha un milione di sensori alla fine, sì, sotto sotto, anzi anche di più, quello probabilmente è un sensore solo, magari ce ne mettono 5 per avere qualche ridondanza, ma comunque è una roba piccolina che verosimilmente gli consuma molto poco, e tra l'altro insomma quello che devono fare si basa sull'essere sempre acceso, se no non serve a un granché. E vabbè, e fin qua direte, beh, ma un sensore che l'unica cosa che capisce è la luminosità complessiva, per me può pure stare sempre acceso. Certo, eventualmente un attaccante può capire, se io mi trovo in una stanza, no, magari se è a mezzogiorno, quindi dovrebbe essere luminoso, e intorno a me vede buio, può dire o che ho il telefono in tasca oppure che sono in una stanza buia, però insomma capite che non è che sono proprio...
Sì, è abbastanza remota la possibilità, cioè, di identificare informazioni utili da questa cosa.
Sì, nel senso, tutte messe insieme comunque non ci fai ancora niente con queste informazioni. No, però non è così semplice, Si nota che ci puoi fare un po' di cosine molto interessanti. La prima, secondo me, è quella più facile da capire, sicuramente è quella che ho capito meglio io stesso, che è l'osservare però come cambia la luce. In particolare si può fare degli attacchi di conferma, cioè immagina di voler sapere se tu stai guardando la TV e che cosa stai guardando. Allora, siccome la TV la posso guardare anche io, quindi lo so cosa viene trasmesso, velocemente tutti i canali che tu puoi guardare li posso guardare anche io, posso osservare se i pattern di luminosità dell'ambiente in cui ti trovi corrispondono ai miei. Cioè, se no, a un certo punto c'è tipo la classica scena da film d'azione con la grande esplosione in cui si illumina tutto e a te ti si illumina il sensore,
allora vuol dire questa che coincidenza. Probabilmente stai guardando la stessa cosa.
E se questa cosa, no, si ripete per parecchio tempo, voi capite che allora, no, mi conferma sempre di più, no? Poi dopo, se i pattern continuano a combaciare, io confermo sempre di più cosa stai vedendo in TV, ma anche che sito stai guardando, perché ovviamente lo schermo stesso del telefono combacia e alcuni siti sono più luminosi di altri o hanno alcuni pattern quando scrolli, e quindi possono riuscire a dedurre qualcosa. Da lì si spingono sempre più avanti fino a capire cosa premi sulla tastiera in base a come cambia la luce, come muovi la mano, e poi anche al fatto che se ti fanno vedere dei video che decidono loro, poi allora con quei video possono notare come le tue mani davanti allo schermo cambiano la luminosità complessiva. Una cosa che a me mi sembra complicatissima e incredibile, ma pare che la riescano a fare. Non so quanto sia un attacco pratico, anche perché devi far vedere dei video specifici, e nel senso perché la può anche capitare, no? Ti compro una pubblicità, gli fai vedere un video, però prima o poi finirà sta pubblicità, sta persona si smetterà di guardarsi questo video, visto che forse sarà un video non molto interessante. Comunque, insomma, riescono a fare un sacco di cosette del genere. Hanno pubblicato un articolo in cui ci riescono, e noi con questo volevamo semplicemente aumentare la vostra paranoia, ma in generale, senza nemmeno dare delle soluzioni specifiche, e però di contro anche ricordare che comunque di articoli così ne escono sempre tantissimi, in cui pare che si può sempre fare tutto con qualsiasi cosa, e a volte diciamo che l'ambito di ricerca può essere, come dire, si spinge molto in là con l'immaginazione, non perché, cioè sono vere, non è che se li inventano i risultati, però non sempre sono le soluzioni più pratiche a dei problemi concreti che si vogliono risolvere, quindi sono divertenti e spingono a riflettere, ma non necessariamente questo vuol dire che di una notizia del genere bisogna allora mettersi a analizzare sul serio che cosa bisogna fare d'ora in poi, se bisogna rompere il sensore della luminosità. Secondo me continuate a vivere felici col sensore della luminosità, così come potete continuare a vivere felici usando Google Chrome, nonostante sia un browser che peggiora sempre,
appunto.
Però ora migliora. No? Sì. Perché sappiamo che Google Chrome ha avuto, insomma, dei peggioramenti nel tempo enormi, in cui ha introdotto sempre più funzionalità di tracciamento, addirittura le ha introdotte anche dentro la navigazione in incognito, quindi tradendo il nome stesso, no? Perché uno, le persone pensano che da incognito sono un incognito, non so come, sì, non so perché hanno questa aspettativa stramba.
Ma infatti è strana questa cosa. Sarà perché glielo dicono.
Sarà perché glielo dicono, no? C'è l'icona con il tizio, no? Con l'impermeabile e gli occhialoni,
sì,
no? E quando lo apri ti dice delle cose rassicuranti, che adesso non mi ricordo, ma adesso
sì,
lo apro
no,
subito.
Ti dice sostanzialmente che sei nella modalità incognito, che gli altri utenti che usano questo device non vedranno la tua attività e quindi tu potrai navigare privatamente.
Sì. E mi dice che però quello che sto facendo sarà comunque visibile ai siti che visito.
Aspetta.
Al tuo datore di lavoro dalla scuola o al tuo provider di internet. Questo è quello che dice il mio Chromium che ho aperto davanti quando vado nella navigazione ad incognito.
No, scusa.
Il che
mio Chrome non dice questa cosa.
Il tuo Chrome non dice questa cosa. Cosa dice
il tuo? Chissà come mai. Dice che potrò navigare privatamente.
No, il mio dice queste tre cose, però se ne dimentica una. Si dimentica di dirmi che non sono solamente il mio datore di lavoro, la mia scuola, cioè intendono dire la persona che controlla la mia rete, o il mio ISP, che sapranno i siti che visito, ma lo saprà anche Google. Questo piccolo dettaglio a Google se lo sono dimenticato, forse perché quelli che sviluppano Chrome non sanno che esiste questa azienda, sì, che si chiama Google.
Sì, diciamo che questa cosa te la puoi vedere a seconda di quale versione di browser c'hai. Perché se c'hai il browser Chrome e basta, c'è scritto questo che dici tu. Se c'hai il browser Chrome Canary, che sarebbe la versione per gli sviluppatori, prima di tutto non c'è scritto che navighi privatamente.
Ah no?
C'è scritto che navighi più privatamente.
Ah, più privatamente.
E poi ci sono tutti i dettagli. E c'è scritto chiaramente che non è che i tuoi dati, che il fatto che sei in modalità incognito non cambierà il modo di raccolta dei dati da parte dei siti web e dei servizi che usi, incluso Google.
Devo dire, io aspetto il momento in cui diranno meno sprivatamente, no? Per la logica del meno peggio, però diciamo che apprezzo almeno l'onestà in questo modo. Quindi adesso stanno dicendo le cose in maniera leggermente più chiara. Chissà che cosa li ha convinti, no, ad avere questo oggetto di trasparenza. Forse il fatto che avevano un processo proprio su questi argomenti potrebbe aver contribuito da questi processi.
Chissà come mai hanno deciso di mettere tutte le informazioni soltanto nella versione per sviluppatori.
Ah, tu dici che non arriveranno mai nella versione normale?
Prima, sicuramente. Di solito quello che passa su Google, su Chrome Canary, poi passa diciamo successivamente sulla versione normale. Però non è che sia garantito, ecco.
Certo.
Però si sono messi il ferro dietro la porta e c'è almeno una versione di Google che dice del tutto la verità.
Sì, dice del tutto la verità, usando delle forme però via via sempre più vaghe, no? Quindi questo più privatamente mi fa molto ridere. Mi colpisce molto il fatto che, diciamo, per capirci, in genere gli utenti hanno sempre, statisticamente ovviamente, in media sempre sopravvalutato le possibilità della navigazione privata. Se avete fatto caso, anche Firefox ha nel tempo cambiato ciò che scrive sulla finestra della navigazione privata. E ad esempio, se io apro la versione che ho davanti, che mi sa che non è l'ultima su questo computer, ma comunque hanno sempre attenuato quello che andavano a dire, perché anche in buona fede le persone tendevano a pensare di essere molto anonime, cosa che purtroppo è falsa. Per esempio qui mi dice: Firefox cancella la cronologia di ricerca e navigazione quando vengono chiuse tutte le finestre anonime, ma questo non ti rende completamente anonimo. Poi c'è un tasto ulteriori informazioni con una pagina che mi spiega quanto si è anonimi in navigazione anonima. Quindi da una parte è sempre vero in effetti che le persone sopravvalutano le capacità di questa funzionalità, ma nel caso di Firefox comunque sostanzialmente fa quello che dice, mentre nel caso di Chrome non faceva nemmeno quello che diceva, e c'era una funzione di tracciamento molto forte che invece veniva preservata. Quindi insomma, quando diciamo che un browser è soltanto un browser e che Chrome è il browser che funziona meglio, è sicuramente vero che è un browser ben sviluppato dal punto di vista tecnico, ma è anche un browser sempre più proprietario e sempre più zeppo di sistemi di sorveglianza proprio fatti da Google. E con questo siamo arrivati alla fine di questa puntata, mi sembra, o ce n'è rimasta qualcuna?
No, siamo arrivati alla fine.
Allora,
perché abbiamo la trasmissione dopo di noi o no?
Non ce l'abbiamo la trasmissione dopo di noi. La volta scorsa abbiamo mandato in onda Camera Anecoica, ma per oggi non abbiamo ancora una nuova puntata. Ma quando ma comunque alcune delle domeniche sera avremo Camera Anecoica a seguire, con piacere la ospiteremo. E per stasera invece vi salutiamo qui, lasciamo quindi alle sapienti selezioni della compagna automatica, che vi farà compagnia fino a domani mattina ore 8, ora in cui inizierà la rassegna stampa di Radio Onda Rossa. Come sempre, questa puntata, così come le tante altre che questa radio manda in onda, la trovate disponibile tra poco sul sito ondarossa.info, un sito ricco di aggiornamenti, ricco di trasmissioni. La maggior parte di quello che la radio manda in onda compare proprio su questo sito, quindi sicuramente vi invito a seguirla. Per trovare la nostra trasmissione, andate su Palinsesto e poi lì siamo gli ultimi del palinsesto, perché siamo in fondo alla domenica, c'è la zanella presa dove potete trovare tutto quanto l'archivio. E con questo noi abbiamo concluso anche la puntata odierna, ci risentiamo tra una settimana. Nel frattempo un grande abbraccio a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci fin qui, soprattutto a chi l'ha fatto privato della propria libertà personale. Ciao ciao.
Ciao ciao.